Anche l'elogio che vorremmo fare stamattina è tutt'altro che scontato. Vorremmo cioè parlare bene come di una benedizione, come di una cosa che dobbiamo chiedere al Signore, dell'intelligenza. Dicono ai nostre chiese, credo, non gira molto questo discorso, no? Anzi, per alcuni versi la mia percezione è che l'intelligenza negli ambienti religiosi tante volte è vista con diffidenza, addirittura appare pericolosa. Quando io sono andato a dire al mio parroco, avevo 16-17 anni, sono andato a dirgli ma vorrei provare ad andare in seminario. La settimana dopo lui mi ha regalato un libricino così di quelli in pelle col titolo scolpito dentro, no? Che era un libro del 600 che ha costituito fino alla mia epoca, perché il padre spirituale poi di teologia qui di liceo anche, qui in seminario, due volte alla settimana faceva meditazione su sto libricino qui, che è stato il libro di formazione di intere per tre secoli di generazioni di cristiani e di preti, no? Che è l'imitazione di Cristo. L'imitazione di Cristo, tutte le volte che accede all'intelligenza, le dà una stangata. E poi ha un capitolo intero sui pericoli dell'intelligenza. Sarebbe interessante, no? Sentire i nostri pareri, perché l'intelligenza per gli uomini della religione tante volte non è valorizzata? Cos'ha di pericoloso? Beh, l'intelligenza, ci dicevano, ma anche gira un po' l'idea, no? L'intelligenza è un po' curiosetta, è più curiosa, cerca più la curiosità che la fede, la quale fede invece è semplice, no? Non fa delle domande. Poi chi è intelligente tante volte cerca di più di capire lui, cerca l'orgoglio. E invece la fede è obbedienza, obbedienza cieca, hai capito? No? E poi se tu hai lì degli intelligenti che ti ascoltano, sono un po' critici, potrebbero farti delle domande. Hai presente quando si faceva catechismo, noi eravamo lì, ma chi avrebbe osato mai al prete della sua parrocchia che gli spiegava le storie della Bibbia o gli diceva com'è stata la creazione, chi avrebbe mai osato dire ma è proprio vero quella roba lì? O chi avrebbe chiesto come mai dici quella roba lì? O chi avrebbe detto ma io penso? Cioè è tutto diverso, era più facile fare il catechismo quando tutti obbedivano al discorso che tu facevi, no? Se pensate a tutti i litigi, cioè noi cattolici per due o tre secoli, tutte le cose che l'intelligenza veniva a dirci come nuove, dicevamo no, 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 quella roba lì no. Che riguardasse il fatto che la Terra girava in giro al Sole, che riguardasse il fatto che noi eravamo legati all'evoluzione, che riguardasse il fatto che la scienza scopriva che la Bibbia è un libro storico, dicevamo subito in partenza, ma no, no, quelle robe lì no. Siamo stati costretti a ammettere queste robe qui. E poi probabilmente c'è un fatto che certo è indiscutibile, no? Cioè di questa diffidenza verso l'intelligenza c'è un fatto, che l'intelligenza non è subito la bontà. Cioè si può essere intelligenti e mascalzoni, no? Questo è evidente. E si può essere buoni e non avere una grande intelligenza, per fortuna. Però, nonostante tutte queste ragioni che l'intelligenza ti può rendere troppo curioso, troppo orgoglioso, troppo critico, la puoi usare anche per il male, appunto. Però mi pare che sia innegabile, insomma, e noi dovremmo saperla sta roba qui. Mi pare che sia innegabile che l'intelligenza è una qualità fondamentale dell'uomo. Beh, siamo noi i primi a dire, l'uomo si distingue proprio per l'intelligenza, no? È una qualità fondamentale perché l'uomo sappia di essere, di aver coscienza di sé, appunto. e sia capace di acquisire le competenze, le conoscenze che permettono all'uomo di muoversi in questo mondo complesso, e soprattutto l'uomo sembra. Certo che poi ha fatto e continua a fare delle cagnate, ma è soprattutto l'uomo in questo mondo che coltiva la terra, fa su le case, che rende appunto abitabile. Cioè quello che noi diciamo ha in testa Dio, la creazione, è l'uomo che fa sta roba qui. Ed è l'intelligenza dell'uomo. E anche il mettersi d'accordo tra le razze, i popoli, le storie, organizzare la storia, la vita sociale dei popoli, serve intelligenza, e anche assicurare il futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle generazioni future, alla specie umana, ci vuole intelligenza. Tutti i grandi problemi che noi abbiamo di fronte, tutti di quelli economici, per esempio, da quelli economici a quelli della tecnica. Cioè noi abbiamo portato a un livello tale la tecnica, cioè non possiamo dire adesso vabbè, lasciamo perdere, no, lì ci vuole intelligenza per tenere in mano queste cose qui. Abbiamo messo in piedi un'organizzazione economica di una complessità tale, non si può dire adesso io non ci penso. Quindi tutte le questioni economiche, tecnologiche, politiche, richiedono cultura, appunto, richiedono una coltivazione dell'intelligenza ai grandi livelli. E quindi, per esempio, l'importanza in queste nostre società della ricerca, per esempio. Ma io non la faccio, però capisco che se non facciamo ricerca qui siamo rovinati, appunto. No. L'importanza del coltivare le capacità scientifiche dei nostri figli che mandiamo a studiare, perché la scienza permette di capire la tecnica e quindi di regolarla, no? E tutto il dibattito anche filosofico, diciamo, su chi è l'uomo, cos'è la storia, tutte queste robe qui a questi grandi livelli, noi dobbiamo essere i primi a valorizzare queste robe qui, mica dire a noi basta essere buoni. Ma anche ai livelli più umili. No, pensate in un piccolo quartiere come il nostro, tirate via la scuola dei ragazzi. Cosa sarebbero sti ragazzi qui? Ma è l'unico riferimento educativo serio, secondo me. Pensate che ruolo ha la scuola di un piccolo quartiere per l'educazione dei nostri figli. E pensate come è importante, come sarebbe importante per loro e per noi imparare seriamente certe cose, non soltanto sbatterli lì a scuola così noi possiamo andare a lavorare, ma preoccuparsi che alcune cose le imparino, per esempio, che imparino ad ascoltare qualcuno che parla, perché qui c'è il rischio che non ascolta più nessuno, non capisce più nessuno, capito? Tutti giocano con quello che pensano già, fanno dei giochetti con mille cose. Ascoltare, che è il primo atto dell'intelligenza. Ascoltare, per esempio, un dibattito, visto che oggi non c'è più il maestro, non c'è più l'autorità, tutto è dibattito, no? Però il dibattito ti rende scemo alla fine se tu non sai ascoltare e valutare. Ma saper ascoltare oggi le discussioni che vengono fatte esige una grande esercitazione. Pensate, per esempio, a leggere un giornale. Insomma, a me sorprende che un sacco di gente non sappia neanche che c'è il giornale, non sappia leggere, non sappia scegliere, capito? E non legga un articolo, non capiscono che certe cose sono cretinate, proprio cretinate, che sono inascoltabili, capito? Che non sappiano dire, sta roba qui io non sarò di questo parere, però è rispettabile. L'avventura di leggere un libro. Cioè, uno non può dire due pagine, un po' difficile, no, lascia lì. Insomma, il gusto di andare dentro una caverna una volta nella vita, lasciarti portare dentro, cercare di allargare la testa. Mi pare una roba proprio troppo umana per dire lascia perdere. La capacità, per esempio, oggi di imparare a viaggiare con criteri dentro questi mezzi schifosi e splendidi che sono i nuovi mezzi di comunicazione. Lo sappiamo tutti, qui ormai un sacco di gente lì dentro si sta perdendo, eppure è una cosa meravigliosa, appunto, ma bisogna imparare a viaggiare dentro lì. Appunto, potremmo andare avanti. Cioè, vedete che al di là del fatto che uno è buono, uno è intelligente, è meglio essere buono che intelligente. L'intelligenza, ragazzi miei, è una cosa buona. E mi pare proprio che di fronte a sta roba qui, un cristiano non possa mostrarsi indifferente o addirittura diffidente. O hai forse paura che il tuo Dio non resista agli intelligenti? Sei te, tuo Dio è intelligente, ma soprattutto si sorprende dell'intelligenza degli uomini. Ma Dio si mette lì delle ore seduto ad ascoltare delle domande. La verità è soprattutto una passione, capito? È un modo di stare nelle cose. E invece noi ci siamo abituati a metterla in tasca, appena abbiamo capito due cose diciamo questa è la verità, adesso ce l'ho, non penso più, non capisco più, non ascolto più. E poi, adesso faccio una curva, e poi guarda che non è vero che l'intelligenza è una cosa e la bontà è un'altra. Sai, mia mamma sta roba qui non l'aveva elaborata molto, lei diceva sempre che preferiva una persona che capiva rispetto a una, virgolette, buona, ma perché intuiva che probabilmente tra bontà e intelligenza c'è una parentela, non sono due cose, tant'è che c'è un aspetto dell'intelligenza che è addirittura al fondamento della bontà. Sapete, la nostra intelligenza ha due tipi di funzionamento. Uno è la capacità di sapere, di imparare, no? L'altra invece è la capacità di fare. Un contadino, per esempio, quando coltiva un campo, usa l'intelligenza. È un tipo di intelligenza, un artigiano, un tecnico, un industriale, appunto, un lavoratore, uno studio. È un saper fare, capito? E in questo saper fare, che non è solo il sapere per sapere, c'è il sommo dei saper fare e saper fare l'uomo. Il fare l'uomo comporta un sapere, un saper fare. Cioè senza testa non c'è uomo. La capacità di vedere, di giudicare ciò che è più umano, meno umano, di giudicare ciò che conviene per essere uomini veri, buoni, per fare bene il mestiere. Essere uomini è un mestiere. Bisogna impararlo e lo si può fare bene o male, più bene, meno bene. Sapete come chiama la Bibbia sta roba qui? Se avete sentito Salomone, no? Prudenza, sapienza. La Bibbia la chiama sapienza, che è molto vicina al gusto del vivere, no? Al saper vivere. Quel saperci condurre tra le cose della vita, in modo da dar luogo all'umanità, da mantenere l'umanità. Sta roba qui, la sapienza, è la dote che Dio ci ha dato per diventare uomini, perché sapessimo guidarci da noi stessi. Il Creatore non è uno che ci conduce come fanno alcune mamme, che ci conduce fino a 30 anni per mano, non ci molla mai perché noi siamo i suoi bambini, no? Dio all'inizio subito fa così, via. Cioè ti ha messo sulla pila e devi discernere te la strada, capito? Questo vuol dire la creazione, vuol dire che Dio si tira indietro e manda avanti te. E poi non è appunto Dio che di fronte a tutte le curve che fa la nostra vita, le difficoltà, i problemi, ogni momento viene lì a dire cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, ma ci ha dato la capacità di giudicare. Ma io sono sicuro che quando noi ci girassimo indietro a dire a Dio, adesso cosa devo fare? Ma ci dà una sberla, dice, ma scusa, che cosa ho creato io? Ti ho dato la capacità di giudicare da te, rischia, scegli, capito? Questa è la tua dignità. questa capacità di illuminare da noi stessi la strada, di discernere. Discernere vuol dire appunto dire questo sì, questo no, tirar via le foglie, trovare il sentiero, giudicare che cosa favorisce o che cosa danneggia l'essere uomini, il diventare uomini. Questa roba qui, in termini più moderni, in termini del soggetto appunto, si chiama coscienza. Guardate che bellissima. Cioè coscienza vuol dire non è solo scienza che è un sapere, ma è un sapere insieme. È un sapere di cui ti rendo conto, è un sapere responsabile di ciò che è bene e male per noi, per gli uomini, per me anzitutto. Ma questa coscienza che noi sbattiamo in faccia tante volte per non ragionare, per dire è la mia coscienza, bravo, bravo asino. Cioè tante volte noi tiriamo fuori sta roba qui per dire io non ho bisogno di ascoltare, di ragionare, di riflettere, di confessarmi, di ammettere che ho sbagliato, di rivedere. No, non ho bisogno perché ho la mia coscienza, punto. Cioè non ce l'hai. Perché la coscienza è desiderio di illuminare continuamente, di capire, di interrogarsi, di interrogare, di ascoltare. Perché la nostra coscienza di per sé, becchiamola all'inizio così si capisce subito, la nostra coscienza è una scatola vuota, è uno specchio, capito? Specchia dentro quello che gli passa davanti, ha dentro quello che ci metti dentro. Non è che noi nasciamo con una scatola già piena, la macchina è già fatta, no? È una pura capacità, potenzialità, ma che dopo tu ci metti dentro quello che tu vivi, quello che tu sperimenti. Bisogna costruirla camminando nella vita. La coscienza prende carne, appunto, diventa corpo, diventa storia. E quindi si costruisce facendo esperienze, incontrando gli altri, facendo scelte, correggendosi, organizzando dei progetti, dei tragitti, tirando insieme i frammenti, perché tante volte decidi un pezzo di qua, un pezzo di là, non sei coerente, appunto, verificando, allenandosi ogni giorno, ogni momento, a diventare sempre più uomini. Se uno ha coscienza, anche se campa 80 anni, prima di morire dice sto cercando la strada, hai capito? Invece noi pensiamo di averla già trovata e quindi quando si muore semplicemente la perdiamo. Lo stiamo cercando, abbiamo spento la luce, capito? Questo lavoro che si capisce subito è il più prezioso che l'uomo possa fare per costruire se stesso, la sua personalità morale, per tracciare la sua strada. Questo lavoro è compito fondamentale della virtù più cardinale delle cardinali, della virtù principe delle quattro virtù cardinali, sappiamo, no? Giustizia, temperanza, fortezza e quella che guida tutte queste tre e guida tutta la vita, i greci dicevano quello che è l'auriga, è la prudenza, è la sapienza, è l'intelligenza pratica, è il saper fare l'uomo, è il saper vedere l'umano, hai capito? La prudenza guida la qualità umana di tutto ciò che noi facciamo e presiede alle scelte, a quelle grandi che orientano la nostra vita in certi momenti importanti, ma anche quelle che compiamo, dobbiamo compiere in ogni istante. Ogni istante tu valuti e decidi in coscienza. Come fai? È come uno che suona. Se si trova lì la prima volta con la tastiera, suona così, col pugno. Per suonare bene bisogna che uno si sia allenato, ma è così con la coscienza, hai capito? Se tra mezz'ora a me capita una notizia, una cosa, reagisco nella maniera in cui mi sono allenato, educato a essere capace di capire cos'è in gioco. Non è che improvviso la risposta. E questa è l'edificazione della virtù di prudenza. E allora sta roba qui, questa qualità della nostra coscienza, la coltivazione della nostra coscienza che determina la qualità della nostra vita, è una cosa da valorizzare. Vi sembrerà un po' strano quello che dico adesso. Secondo voi in questo tipo di cultura in cui viviamo c'è troppa libertà di coscienza o non ce n'è? O ce n'è poca? Io dico poca. Non è, io sento molte persone che ragionano così, no? Sai qual è il guaio di oggi? Che tutti fanno quello che vogliono, giusto? Causa? Fa, non ci sono più le regole. Bisogna impedire. Sbagliato. Perché le regole ci sono, anche troppo, siamo tutti stressati da una vita che ha mille regole. Uno che va a Milano a lavorare, guardate in una giornata quante regole incontra. È oppresso, hai capito? La difficoltà è che non mancano le regole, manca la capacità di capirle, di interiorizzarle, manca la coscienza, manca il senso delle cose. Il senso delle cose viene dalla luce che tu gli proietti su, no? O dalla luce che ti mandano, è questo che manca. Oggi non è che siamo troppo liberi. Capisco quando si dice troppo liberi cosa si vuol dire, non sono scemo appunto. Non è che però che siamo troppo liberi al fondo, è che siamo troppo poco liberi. E questa roba si manifesta in due maniere. La prima è quello che si chiama il relativismo, ma quello esistenziale, no? Siccome siamo incapaci di porre atti liberi, autonomi, ci si lascia andare. L'importante è che non faccia danno, ognuno fa il cavolo che vuole, anch'io faccio il cavolo che voglio. Cos'è libertà questa? È che non ho lo spessore di porre atti liberi, mi lascio andare alle voglie, al provar tutto, al contrario di tutto, fino alla noia, all'indifferenza. Oppure l'altra scelta, che è la stessa, salgo sul treno e poi mi addormento, mi portano gli altri. Il conformismo, oggi c'è un grande conformismo. Siamo incapaci di giudicare, di scegliere. E allora cadiamo in balia di un conformismo impressionante. Questa passerà alla storia come una delle epoche, anzi finora è la più conformistica di tutte. Tutte ste masse che scimmiottano, no? Si lasciano condizionare in maniera incredibile. Noi abbiamo bisogno di una maggiore autonomia, di capacità di ragionare con la propria testa e di responsabilità, cioè di saper rendere conto agli altri delle mie scelte, altezza d'uomo, non perché dico tanti mi vengono dietro, no, ti guardo in faccia e dico sta roba perché la ritengo umana e aspetto da te una conferma, questa è la responsabilità, non è che ti imbroglio, non è che comunque la faccio franca, non è che sono furbo, non è che gioco... Abbiamo bisogno di un elogio della coscienza. E anche le religioni che invece temono la coscienza, appunto l'intelligenza, preferiscono il conformismo, le regole, appunto. Oggi devono soprattutto educare le persone alla libertà, alla coscienza, alla responsabilità. È questo che manca soprattutto. Dobbiamo fare un elogio della coscienza e di ciò che è richiesto per costruirla. E questo richiede anzitutto uno stile di vita, non so dirlo diversamente, nel senso che sta roba qui richiede per esempio la capacità di riflettere. Se uno non riflette resta sciocco, resta conformista, cioè copia. Riflettere, capacità di confrontarsi, e nel confrontarsi è meglio scegliere dei buoni amici di viaggio, no? Degli amici sinceri, franchi, profondi, la capacità di coltivare momenti di silenzio, di lettura, di praticare una certa disciplina di vita, di dare un po' di ordine alla nostra vita, sta roba qui, senza queste condizioni la coscienza non si costruisce. E l'altra dimensione evidente è il cercare, come diceva il Vangelo anche, di capire perché la torre è caduta addosso a qualcuno, di capire come mai il fico non fa frutti. o come diceva Gesù che era incappellato, dice, ma siete lì preoccupati, aveva detto che nevicava, c'è il sole, oggi nevischia, ma che cavolo cambia sta roba qui alla mia giornata? Provate a dirmelo. E Gesù diceva, ma sapete giudicare se piove o se c'è il sole e il vostro tempo non sapete giudicarlo. E per la coscienza questo è essenziale, perché io non è che ho la mia coscienza è un riflesso della cultura, dell'ambiente in cui sono, della maniera di vivere, della maniera in cui gli uomini accanto a me coltivano la loro umanità. E siccome questa cultura è, detta nobilmente, complessa, complessa vuol dire spezzettata, specializzata, e quindi è difficile comprenderla, unificarla, camminarci dentro, è difficile tenere al centro l'uomo e le sue esigenze. E allora imparare a vedere nei problemi le poste in gioco umane, i significati profondi della vita, per esempio capire il posto che ha l'economia oggi nella nostra maniera di vivere, è essenziale, mi pare, per avere una coscienza del nostro tempo. Capire quali sono le regole buone per costruire bene una società complessissima come una società democratica, la politica. È fondamentale capire queste robe qui. Se no uno va dietro così a tutto, capito? Capire come usare questi mezzi di comunicazione e leggere tutto questo alla luce della dignità dell'uomo, della singolare dignità di ogni uomo, e poi delle storie da rispettare, della profondità delle storie degli uomini, dei legami familiari, della trasmissione tra generazioni, queste cose che dove sta il fuoco dell'umanità, non dobbiamo perderlo. Però non lo perdi se riesci a capire com'è in gioco in queste maniere di fare. No? Tutto questo è un affare di coscienza. La fede è indissociabile, ma noi non siamo più abituati, forse non siamo mai stati abituati. Ma la fede è indissociabile dalla capacità di capire la storia che stai vivendo, i famosi segni dei tempi. Sono un elemento fondamentale del cammino del popolo di Dio verso la terra promessa. E allora il fatto che il nostro tempo, per esempio, io sono di quelli che pensano che il nostro tempo è il tempo di cambiamenti epocali enormi. Qualcuno dice che noi siamo alla fine dell'era neolitica solo adesso e che sta cominciando un nuovo modo di essere uomini. Io credo che sia vero questo. Ma pensate che intelligenza occorre per fare questo passaggio. Ma possiamo giochicchiare noi intanto? E ci viene chiesto di abitare questi passaggi. Non posso dire meglio una volta, che me ne frega, scusa. Noi dobbiamo vivere questi cambiamenti. Il cristiano che continua a dire che è un pellegrino, un viaggiatore che va verso la terra, ma mi faccia vedere appunto che in questi cambiamenti ci sta e ci mette la responsabilità, la passione e che vuole imparare a camminare continuamente e a riconoscersi amico delle nuove generazioni, queste culture nuove, inedite. Noi non possiamo fuggirle. Soprattutto noi cristiani che sappiamo che le dimore degli uomini, questo mondo che sta venendo alla luce, sono dimore di Dio, a meno che noi decidiamo di dire, ma noi le nuove culture, il nuovo mondo, non ci interessa che il Dio di Gesù possa abitare in questo mondo, non ci interessa che possa parlare ai nostri figli, non ci interessa che il Dio di Gesù Cristo possa abitare questi cambiamenti culturali enormi, di fronte ai quali noi non abbiamo la voglia né le energie di impegnarci a capirle e a viverle. Fratelli carissimi, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito perché ci aiuti a capire che la nostra conversione al Vangelo sarà autentica se ci prenderemo cura delle necessità morali e materiali dei nostri fratelli. Diciamo insieme, illumina i tuoi figli, Signore.
L'intelligenza ci rende creature meravigliose, capaci di cose grandi. Per questo, o Dio, ci hai affidato la terra e tutte le sue creature, così che ne avessimo cura e facessimo del mondo il tuo regno. Aiutaci a percorrere questa strada e con la sapienza di chi sa guardare e ascoltare l'uomo. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore.
Ti affidiamo, Signore, i tanti poveri delle nostre città, troppo spesso vittime della miopia di chi spudoratamente confonde furbizia e intelligenza. Per loro ti preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore.
Per la tua Chiesa, aiutala tu, Signore, a riconoscere i profeti di oggi, uomini capaci di leggere la realtà, di alzare lo sguardo oltre ciò che appare, senza assolutizzare la verità e rimanendo fedeli al mistero. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore.
Per chi ci governa e per noi tutti, cittadini e quindi soggetti sociali e politici, perché troviamo la forza per credere che abbia ancora un senso porre l'intelligenza umana a servizio della giustizia e del bene comune. Preghiamo.
Illumina i tuoi figli, Signore. Dio di sapienza e di misericordia, aiutaci a fare scaturire da questa scuola quaresimale dei discepoli di Gesù i gesti e le parole di una conversione sincera e di una carità cordiale ed efficace. Per Cristo nostro Signore.